La Mediolanum Verbanum, ovvero il Sempione. In epoca romana, le arterie stradali che partivano da Milano erano molte e le più importanti erano certamente la via Aemilia e la Postumia, mentre i contatti con le province d'Oltralpe furono assicurati dalle strade che valicavano i passi alpini. Nel settore occidentale dell'impero romano, Milano, in epoca tardo imperiale, svolse un'importante funzione strategica come nodo stradale da cui partivano le vie transalpine verso lo Spluga, Cuneus Aureus, il Gran San Bernardo, Summus Poeninus, e il piccolo San Bernardo, Alpis Graia. Fra le strade di minore importanza c'era la Mediolanum Verbanus, che partendo da Via Meraviglia a Milano terminava alla stazione antica di Angera, consentendo ai viandanti e alle truppe di raggiungere la vicina Svizzera via Lago. L'esistenza di una strada che collegava in epoca romana Mediolanum alle rive del Verbano costituì per molti anni un interrogativo al quale gli storici non hanno mai dato una precisa e definitiva risposta, anche se molte tracce ne fanno supporre l'esistenza. Uno degli ultimi storici ad appassionarsi all'argomento fu Pier Giuseppe Sironi, che all'inizio della sua ricerca pubblicata negli anni 30 scrisse: in tema di vie romane che abbiano goduto di una certa importanza, due sono i tipi di tracce di cui ci si può servire nello studio di un'eventuale loro precisa identificazione: tracce sicure e tracce possibili. Quelle sicure sono identificabili nei resti delle costruzioni risalenti all'epoca, quali anfiteatri, ponti e palazzi. Le tracce possibili sono costituite da ritrovamenti archeologici nei rilevamenti topografici o da citazioni storiche. Così disse. Per quanto concerne la Mediolanum Verbanum, sicure tracce sul terreno erano riconoscibili sino a qualche secolo fa. Antiche strade, carrarecce, sentieri, corsi d'acqua, limiti di cultura, di comune, di proprietà, elementi tutti susseguitisi per quasi una ventina di chilometri e con una tale rettilineità da far ritenere non essere stato certo il caso a disporli. Così, bensì, la sola forza di qualcosa che la moderna archeologia insegna ad identificare con i resti di una grande strada della romanità. Se a tutto ciò si aggiungono i numerosi ritrovamenti di necropoli risalenti al primo secolo avanti Cristo e al primo e secondo dopo Cristo, a San Lorenzo di Parabiago, a San Vittore a Olona, a Legnano, lungo l'attuale percorso del Sempione, abbiamo la riprova dell'esistenza di una strada che collegava Milano al Lago Maggiore. L'antica strada iniziava a Milano, costeggiando il corso dell'Olona. Raggiungeva, fra profumati alberi di frutta, la prima stazione per il cambio dei cavalli, situata in località detta Il Pero. Poi si transitava da Raude, che sarebbe Ro, villaggio di origine gallica e a forma di ruota con quattro porte e inserita nello stemma comunale. In successione venivano Nervianum, Nerviano, che deve probabilmente il suo nome alla tribù gallica dei Nervi, stanziatesi lungo le rive dell'Olona. Paravellinus, Parabiago, la cui origine gallica è visibile nello stemma comunale che raffigura un albero accanto a un gallo immerso in una rigogliosa pianura. Legnanum, Legnano, di origine romana, su cui toponimo i pareri degli storici sono contrastanti. Alcuni affermano che è il nome di una famiglia nobile romana, così altri sono convinti che trae origine dall'ambiente di quell'epoca, ricco di boschi e di legname. Arrivava poi a Cascina del Buon Gesù, l'attuale Castellanza, seconda stazione per il cambio dei cavalli. Sfiorava il borgo di Bustarsizio e arrivava a Galarate, centro abitato di chiara origine gallica, e poi la romana Summa Lombardo, costruita su un'altura e sede di un'altra stazione per il cambio dei cavalli. Attraversava poi Sesto Calende, anticamente sede di un importante mercato che avveniva 6 giorni prima dell'inizio del mese, e infine raggiungeva il porto lacustre di Stationa, Angera. I ritrovamenti archeologici sono ancora visibili in alcune zone delle città e presso il Museo Archeologico di Milano i reperti e i resti di alcune costruzioni architettoniche di rilevante importanza dell'antica Mediolanum, che fu la capitale dell'impero romano d'Occidente, mentre nelle campagne, dove il livello culturale e sociale era meno elevato e le comunità erano composte da poche famiglie, i soli segnali della presenza nella zona sono costituiti dalle necropoli nelle quali gli abitanti di quel tempo tumularono i resti dei loro defunti. La zona a nord di Milano non ha avuto, salvo qualche eccezione, avanzi importanti di antiche costruzioni di epoca romana, ma un attento esame delle singole località testimonia che la terra fu densamente abitata e che le strade che conducevano ai laghi furono percorse sin dai tempi antichi. Nel suo bisogno d'andare a nord, l'uomo le percorreva guidato dai fiumi che lo conducevano ai valichi montani. Durante il tragitto qualcuno si staccava e si allontanava dalla via principale per andare a creare nuovi nuclei. Nel corso dei secoli la civiltà, la cultura, il benessere, la popolazione stessa andò fiorendo e crescendo e così piccoli villaggi diventarono importanti vicus lungo la strada che conduceva al Lago Maggiore. I reperti raccolti nelle numerose necropoli situate lungo la direttrice Milano-Lago Maggiore attestano la presenza dell'uomo a partire dal VI secolo prima della venuta di Cristo. I romani dell'epoca repubblicana e quelli dei primi secoli dell'Impero Romano erano di religione pagana e avevano l'uso di cremare i loro morti deponendo in un'urna, che veniva poi interrata, i residui del rogo. Nei secoli successivi, con l'espandersi della cristianizzazione, si passò alla inumazione. Nel corso degli ultimi secoli, lungo il percorso della Mediolanum Verbanus, durante gli scavi per la costruzione di nuove abitazioni, furono ritrovate numerose necropoli contenenti reperti di epoca romana. Il primo tratto del percorso, oggetto della nostra ricerca, è quello che, abbandonata la città di Milano, arriva sino alla Cascina Buon Gesù. Cascina del Pero, cioè Pero, in quella zona non furono mai trovate tracce di sepoltura di epoca romana e il più antico documento che cita il luogo risale il 12 febbraio del 926. Raude, Ro, nel 1917 in località Lucernate furono rinvenute alcune tombe contenenti vasetti di terracotta e un pavimento fatto dei soliti ciottoli minori di alluvione adoperati poi per le rizzate. Paravellinus, San Lorenzo di Parabiago. Le prime scoperte archeologiche risalgono al 1718. quando fu rinvenuto un vaso di rame contenente le statue metalliche e monete dell'epoca di Diocleziano. Nel 1907 fu trovato un pezzo di eccezionale valore storico e artistico. Si trattava di un piatto di argento lavorato a sbalzo del diametro di 39 cm e del peso di 3,5 kg e denominato la Patera di Parabiago, che è conservata al Museo Archeologico di Milano. Successivamente, nella frazione di San Lorenzo, l'ingegner Sutermeister accertò la presenza di una grande necropoli contenente numerosi reperti di utensili di vita comune. Alla fine del secolo scorso, nuova e importante scoperta in una necropoli di epoca romana. Sancto Vittore, San Vittore Olona. Nel 1946 i lavori per la costruzione del muro di cinta dello stabilimento Mocchetti, ritrovamento di una necropoli con circa 50 sepolture risalenti al primo e al secondo secolo d.C. Nel 1955 un altro ritrovamento in via Concordia di una necropoli con reperti in vetro risalenti al primo secolo d.C. Legnanum, Legnano. Numerosissimi ritrovamenti di reperti romani testimoniano l'importanza di Legnano in epoca romana. Le necropoli cittadine di via Novara e in zone di San Martino, in Sant'Ambrogio e in località detta La Morta a Legnanello, unitamente a quelle situate nelle zone confinanti, come quella detta di Paradiso e Costa San Giorgio, ritrovate grazie alla tenacia e alla passione dell'archeologia dell'ingegner Guido Sutermeister. Esse hanno fornito una notevole quantità di reperti e di utensili risalenti all'epoca romana. La strada statale del Sempione, che è la statale 33, i mezzi di trasporto. Sin dal lontano Medioevo la strada del Sempione era utilizzata da organizzazioni di vetturali e trasportatori che affrontarono coraggiosamente lo stato disagevole del fondo stradale e le durezze del passo alpino e riuscirono a mantenere viva la corrente di traffico dalla quale venne ai mercanti lombardi e, oltre montani, un notevole profitto. All'inizio dell'Ottocento questi trasporti furono meglio organizzati e ciò lo si può apprendere da una guida turistica stampata a Milano nel 1830. Il percorso era diviso a tratte e al termine delle quali c'era una stazione per il cambio dei cavalli. Le stazioni erano Milano, Rho, Cascina Buon Gesù, Sesto Calende, Arona, Baveno, Vogonia, Domodossola, Isel, Il Sempione, Bersital, Briga, per un totale di 132 km e 750 metri. Il tempo impiegato era di 22 ore e 50 e il costo del viaggio ammontava a 24,25 franchi svizzeri. A disposizione dei viaggiatori c'erano molti mezzi di trasporto, ovviamente a un costo differente. Le vetture a disposizione erano, per la prima classe, dei calessini cabriolet a due ruote, che possono portare fino a 4 persone, tirati da 2 cavalli, oppure dei carri tedeschi a 4 ruote, coperti da tendone a soffietto, per 2 persone e tirati da 3 cavalli. La seconda classe disponeva di limoniere a 4 ruote, senza soffietto, a 2 fondi diseguali, ma con strapuntino davanti, carico fino a 4 persone e tirate da 3 cavalli. In terza classe c'erano berline a 4 ruote con 2 fondi uguali, a freccia o a timone, per 4 passeggeri tirate da 4 cavalli. Oppure dei carri o calessi non assimilabili né ai clessini né alle timoniere, per 6 persone e tirate da 6 cavalli. Nel settembre del 1880, una sferragliante e rumorosissima vaporiera entrò a passo d'uomo nell'abitato di San Vittore Olona e da quel momento le galline non fecero più le uova e i contadini che abitavano nelle case poste ai lati della linea tranviaria si dovettero abituare a quel frastuono che faceva tremare ogni cosa. Quella linea tranviaria fu realizzata dalla società italo-belga per fare concorrenza alla linea ferroviaria che dal 1860 collegava Milano a Gallarate. Il primo tratto partiva da Milano e si fermava a Legnano. Percorreva la distanza di circa 25 km in 1 ora e 5 minuti. Il convoglio era trainato da una vaporiera e si insinuava nei centri abitati lambendo le case. Erano infatti moltissimi i punti in cui il sempione era largo circa 2 metri e un uomo a piedi, suonando un corno, precedeva il tram. La linea tranviaria funzionò anche durante la Seconda Guerra Mondiale, consentendo il collegamento con le città di Milano, sottoposta a terrificanti bombardamenti. Cessò il suo prezioso servizio nel mese di gennaio del 1966. In seguito, moderni autobus sostituirono la linea del gamba di legno. La Napoleonica. Fra tutte le vie tradizionali di transito e di commercio attraverso le Alpi, fu proprio il Sempione che, eccetto brevi periodi di gloria durante nell'era delle mulattiere, non si era mai imposto, ma alla fine del 1700 stava acquisendo, per convenienza puramente militari, una posizione di privilegio nella moderna storia del traffico. Dopo che Napoleone il 6 maggio del 1800 ebbe attraversato con 60.000 uomini il Gran San Bernardo e un altro generale con circa 10.000 uomini a protezione del fianco dell'armata, il Sempione ancora non era stato deciso quale dei due sentieri sopra i valichi sarebbe stato ampliato a strada carrozzabile. La decisione a favore del Sempione fu presa il 7 settembre del 1800, in parte per considerazioni di traffico geografiche con una via diretta fra Parigi e Milano, in parte per il suo punto culminante relativamente basso. Napoleone ordinò quindi la costruzione di una carrozzabile che attraversasse il Sempione, generosamente concepita per le sue esigenze militari, cioè per fare passare i cannoni. Nel 1801, affrontando i preparativi per la costruzione della strada, Napoleone offrì al governo elvetico, quale baratto, la valle del Friek, ceduta dall'Austria, pretendendo in cambio il Vallese, quale prezzo della sua neutralità. Non risolvendosi la dieta con una decisione in merito, Napoleone Bonaparte, il 16 maggio 1802, decise la questione a modo suo. Dichiarò il Vallese Repubblica Indipendente e la fece occupare dai generali e con 3 battaglioni di fanteria. In pratica il Vallese diventò un dipartimento dell'impero francese. Fu deciso che la responsabilità della costruzione fosse affidata ai militari, a carico della Francia il tratto a nord da Briga a Gostein-Gaby e dalla Repubblica Cisalpina il tratto sud da Gostein-Gaby a Domodossola. Entrambi i governi garantirono per le spese di costruzione un reddito mensile di 50.000 franchi. E trascorsero un paio d'anni prima di vedere approvato definitivamente il progetto esecutivo, ma al sopraggiungere dell'inverno del 1802 erano state realizzate soltanto poche centinaia di metri di strada. Solo nella primavera del 1803, successivamente a un ennesimo decreto napoleonico, che esonerava i tecnici francesi nel versante sud. Le mansioni furono affidate a tecnici italiani coordinati da Ligianier Gianella e obbligava i vallesani a fornire personale nel versante nord. Le cose migliorarono notevolmente e i lavori presero un avvio favorevole.